sei in compagnia di SPS Italian.
Bene, Dario Castaldo sta scalpitando nei nostri studi di Melbourne, ma prima di collegarci con lui riassumiamo e rivediamo i risultati e la classifica del 31esimo turno della Serie A. Milan-Sassuolo 1-1, a Udine-Lazio batte Udinese 2-1, Crotone-Bologna 1-0, Napoli-Chievo 2-1, Verona-Cagliari 1-0, Torino-Inter 1-0, Sampdoria-Genoa 0-0, a Roma-Fiorentina batte Roma 2-0, Spal-Atalanta 1-1. E poi uno dei posticipi è stato quello fra Benevento e Juventus, che ha visto la vittoria dei bianconeri per 4-2.
E questa è la classifica della Serie A. Juventus sempre in testa con 81 punti, a 4 punti di distacco il Napoli secondo. Poi appaiate Lazio e Roma con 60 punti, un punto dietro l'Inter, seguita dal Milan a 52 punti, Fiorentina a 50 punti, appaiate a 48 punti Atalanta e Sampdoria, poi Torino con 45 punti, Genoa e Bologna con 35 punti, Udinese 33, Sassuolo 30, Cagliari e Chievo a 29 punti, Spal e Crotone a 27, Hellas Verona 25 e in coda il Benevento con 13 punti.
E per parlare di quello che è successo sui campi da gioco italiani ci colleghiamo con Dario Castaldo, che si trova nei nostri studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto.
E allora cominciamo dal duello per lo scudetto, perché in questo fine settimana c'è stato l'ennesimo botta e risposta tra Juventus e Napoli, entrambe vittoriose contro due squadre impelagate nella lotta per non retrocedere, entrambe a fatica, forse il Napoli un po' più della Juventus.
Molto di più, se il Napoli insomma dà ancora un senso al campionato e se questo campionato ha ancora un senso lo si deve agli ultimi 4 minuti della sfida di San Paolo tra i partenopei e il Chievo, gara non brillante quella della formazione di Maurizio Sarri, nella quale il Napoli aveva fallito un calcio di rigore con Mertens al 28esimo del secondo tempo, si era trovata sotto addirittura per 1-0 con un bel gol del Clivense Stepinski e poi è successo tutto negli ultimissimi minuti di gara. Al 90esimo Milik ha pareggiato di testa e poi Diawara ha segnato il gol della rimonta partenopea, tenendo come detto ancora aperta la corsa al tricolore. Allora ascoltiamo la radiocronaca del gol partita, il primo in Serie A del centrocampista ex Bologna, raccontato da Francesco Repice per tutto il calcio minuto per minuto.
Che dice al numero 7 spagnolo di sistemare meglio il pallone sul punto di battuta, che lo manda a quel paese, poi parte con il traversone in mezzo, attenzione che la sfera su Diawara, la conclusione, rete, ha segnato il Napoli all'ultimo respiro, Diawara sotto l'incrocio dei pali ha ribaltato tutto il Napoli in un finale emotivamente esaltante e sul fischio di chiusura Diawara ha messo la palla sotto l'incrocio dei pali con l'interno del piede destro sotto il 7 sinistro, nulla da fare per Sorrentino, 48esimo in questo momento, Diawara autore della rete che mantiene in vita il Napoli, che rende vivo questo campionato, perché ora le distanze tornano a 4 tra la Juventus capolista e il Napoli di Maurizio Sarri, che con la forza della disperazione è riuscito a ribaltare una situazione incredibile, perché al 43esimo era sotto di un gol, perché dopo 20 secondi ha raggiunto la rete del pareggio.
Questo dunque il gol del 2-1 del Napoli, segnato dal ventenne della Guinea, Amadou Diawara, raccontato da Francesco Repice per tutto il calcio minuto per minuto. Insomma, il Napoli l'ha vinta con un po' di fortuna, ma anche, e se vogliamo, soprattutto grazie ai cambi, perché il pareggio, come avevamo detto in precedenza, era arrivato con un colpo di testa di Milik, che era stato lanciato in campo al posto di Hamsik, quindi come detto con il contributo della panchina. E a Maurizio Sarri, dai microfoni della Rai, hanno chiesto se contro il Sassuolo prima e contro il Chievo questo reintegro dell'attaccante polacco abbia dato finalmente la possibilità di essere un po' duttile, rinunciando al classico 4-3-3, fatto tra l'altro sempre con gli stessi uomini. Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha risposto anche con una punta di autoironia.
Ma io più che duttilità era disperazione, cioè nel senso, due partite di comandamento meritavamo di vincere e ci siamo trovati sotto in entrambe, E per fortuna in questo momento, rispetto a un mese fa, abbiamo Milik per poter avere questa alternativa, perché un mese fa sarebbe stato difficile fare cose diverse da quelle che facciamo abitualmente, e quindi Milik è una risorsa anche in questo senso, cioè consente di cambiare leggermente le partite.
E questo era Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, che battendo il Chievo per 2-1 ha risposto alla Juve, che sabato era passata a Benevento tra sofferenze e polemiche, vero Dario?
Sì, se vogliamo un po' di entrambe, nel senso che la Juventus ha avuto bisogno di 2 calci di rigore, il secondo parecchio contestato per un intervento su Higuain, Juventus che aveva subito sbloccato la situazione con un bel gol di Dybala, che ha chiuso la sfida con una bellissima rete di Douglas Costa, ma in mezzo c'è stata qualche amnesia difensiva che addirittura ha portato il Benevento a segnare 2 gol, entrambi con Cheikh Diabaté, questo trentenne maliano che ben 2 volte ha beffato Szczęsny, scelto da Allegri al posto di Buffon. Per la Juventus alla fine è arrivato, come detto, questo 4-2, 3 gol di Dybala, 2 dal dischetto, che rappresenta la 13ª vittoria su 16 trasferte per la vecchia signora che però, diciamo, in vista dell'impegno del ritorno dei quarti di Champions League, fa i conti anche con una difesa ultimamente un po' arrugginita, una difesa che ha concesso, al di là dei 3 gol al Real Madrid, 1 al Milan e 2 al Benevento, quindi 6 gol subiti nelle ultime 3 gare dalla formazione di Allegri, il quale in conferenza stampa ha parlato proprio di questo, di questa Juventus a doppia velocità.
Diciamo che abbiamo fatto 2 partite, una bene nella metà campo offensiva, sia quando attaccavamo che quando difendevamo, meno bene nella nostra metà campo, ma i segnali di meno bene nella nostra metà campo, diciamo, sono partiti dalla partita col Milan. Il campionato si deciderà all'ultima partita, perché bisognerà avere pazienza, vincere, ribattere colpo su colpo alle loro vittorie.
Beh, prima di parlare delle altre partite vorrei farti una domanda a bruciapelo. Dario, quanti sono gli allenatori toscani fra Serie A e Serie B?
Allora, Sarri rientra tra i toscani, perché come sai è nato a Napoli, il suo accento è toscano, ma diciamo che la carta d'identità rivela la nascita dalle parti dello stabilimento di Bagnoli.
Vabbè,
dove lavoravano i genitori. C'è Spalletti, sì, c'è Semplici, che è allenatore della SPAL, sono tanti e stanno andando tutti parecchio bene.
Comunque, scherzi a parte, passiamo adesso alla corsa per le altre 2 posizioni utili per la Champions League. Ricordiamo che quest'anno l'Italia, le squadre italiane, insomma, 4 possono concorrere a questo torneo. Quello appena trascorso è stato un turno favorevole alla Lazio e sfavorevole a Roma e Inter, che entrambe hanno perso, la Roma in casa con la Fiorentina, l'Inter fuori casa con il Torino.
Sì, per la Roma partita piuttosto strana, nel senso che la Fiorentina ha tirato 3 volte verso la porta giallorossa segnando 2 gol, entrambi nel primo tempo, con Giovanni Simeone il secondo, con Benassi il primo, e insomma è stata una partita piuttosto strana quella dello Stadio Olimpico, nel senso che la Fiorentina poi nella ripresa ha proprio rinunciato completamente a giocare, la Roma ha anche colpito 3 pali. Alla fine Eusebio Di Francesco, al termine di questa sfida che ha rappresentato anche la 6ª sconfitta interna della Roma in campionato su 16 partite, un risultato così negativo non si vedeva da oltre 25 anni in casa giallorossa, è un po' sbottato, come si dice da quelle parti. Il tecnico giallorosso se l'è preso soprattutto con la sfortuna. Ascoltiamo Di Francesco.
Però mi girano perché, dico la verità, mi girano perché veramente obiettivamente ci sono degli errori, in primis i miei, però un po' potrebbe girare anche diversamente, come l'è stato questo, come l'è stato a Barcellona, come l'è stato in qualche rigore, in qualche dubbio anche di oggi, altre situazioni dubbiose, perché ce le portiamo un pochino dietro e questo non ci aiuta. Sono incazzato con me stesso, sono incazzato con la squadra, perché non possiamo buttare all'aria tutto il lavoro che facciamo, tutto quello che prepariamo, perché siamo magari poco determinati e cattivi, e questo nasce anche dalla crescita, dalla mentalità, dove migliorare negli allenamenti.
Questo era Eusebio Di Francesco. Ricordiamo anche che per tutti coloro che sono, se vogliamo, o nottambuli o autolesionisti, SBS in TV trasmetterà all'alba di dopodomani il ritorno dei quarti di finale di Champions League proprio dallo Stadio Olimpico tra la Roma e il Barcellona. Si parte da una situazione di 1-4 che, diciamo, non proprio ideale, ecco, per l'11 giallorosso.
Beh, c'è il gol fuori casa comunque che dà grandi speranze.
che vale doppio,
che
no?
Vale doppio.
Quindi sì, la Roma prima di fare 3 a Barcellona, sì. se ne fai 3 vale doppio, così a monte no.
Senti, dopo il turpiloquio di Di Francesco, ascoltiamo invece quello che è successo nell'Inter, che appunto dopo una striscia di risultati positivi e anche di prestazioni positive è andata a scivolare sulla buccia di banana del Torino.
Sì, è un po' paradossale questo campionato dell'Inter. Spalletti in un certo senso aveva avvertito tutto l'ambiente nella vigilia di questa sfida, cioè un Inter che all'inizio del campionato non giocava bene ma faceva punti, in quest'ultimo periodo ha cominciato a giocare davvero bene, però vuoi la scarsa mira di Icardi nel derby e invece, come è avvenuto poco fa a Torino, la grande vena del portiere granata Sirigu. Alla fine l'Inter in queste due partite ha conquistato appena un punto, adesso finisse il campionato sarebbe fuori dalla Champions League. È vero che il calendario è in parte favorevole alla formazione di Spalletti, che poi all'ultima giornata affronterà proprio la Lazio, principale contendente per un posto in Champions, però va anche detto che a Torino l'Inter ha pagato questo contropiede trasformato poi dall'ex Ljajic, facendo contento un altro ex, Walter Mazzarri. Per Spalletti c'erano tanti motivi di soddisfazione, ma insomma anche qualche piccola preoccupazione dal punto di vista della gestione matura della partita. Ascoltiamo il tecnico dell'Inter.
Secondo me Sirigu è stato molto bravo, loro hanno fatto una partita attenta sotto l'aspetto della fase difensiva, c'era da tenerli lì facendo sempre questa linea 5 difensiva, c'era da fare bene queste chiusure preventive per non permettergli di riuscire. Non ci siamo incastrati molto bene quando poi abbiamo perso palla.
E andava avanti ancora molto a lungo questa disamina tattica di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, scivolata in questo momento al quinto posto, ma insomma le tre squadre coinvolte nella lotta per la Champions sono racchiuse da un punto, Roma e Lazio sono a pari punti, l'Inter è una lunghezza dietro e come detto è stata una giornata favorevole ai biancocelesti, perché Simone Inzaghi, nonostante le fatiche di Coppa infrasettimanali, ricordiamo che giovedì la Lazio aveva giocato l'andata dei quarti di Europa League vincendo per 4-2 contro il Salisburgo, ha provato una Lazio particolarmente offensiva ad Udine contro la formazione di Oddo, ha schierato 4 giocatori offensivi, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Felipe Anderson e Immobile contemporaneamente in campo. La Lazio ha pagato nel primo quarto d'ora questa disposizione tattica che lasciava un po' troppo solo Leiva a centrocampo, ma nonostante il buon avvio della squadra friulana e il gol di Kevin Lasagna, alla fine la Lazio ha dominato questa sfida, ha segnato 2 gol con Immobile e Luis Alberto, ha allungato la crisi nera dell'Udinese che ha subito l'ottava sconfitta consecutiva, ma come detto ha colto la Lazio 3 punti preziosissimi nella lotta Champions. Domenica prossima c'è il derby capitolino che vale moltissimo per il campionato, ma prima di allora Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha detto di pensare soprattutto al ritorno di Europa League col Salisburgo. Ascoltiamolo.
Poi per quanto riguarda essere a pari la Roma, è normale che insomma sarà un grandissimo derby, però in questo momento la mia testa è già al Salisburgo, perché giovedì abbiamo un qualcosa di importante vicino, però dovremo cercare di recuperare forze mentali, perché abbiamo speso, però abbiamo degli obiettivi molto importanti, probabilmente insperati alla vigilia.
Dario, ci siamo occupati di corsa per lo scudetto, ci siamo occupati di Champions League che insomma abbiamo analizzato senza parlare di una squadra che pare avere abdicato al proprio ruolo di candidata per il torneo più importante europeo. Sto parlando, ahimè, del Milan che inizia a guardarsi però alle spalle negli specchietti retrovisori, dai quali si sta facendo vedere sempre di più la Fiorentina, che pare proprio non fermarsi. Allora, che cosa sta succedendo in questa lotta, per così dire, per l'Europa League?
Partiamo dalla fine, Davide, perché effettivamente per il Milan questo periodo è piuttosto negativo, la sconfitta forse immeritata di Torino contro la Juventus, poi quel pareggio strappato nel derby che se non altro si pensava potesse far morale, invece è arrivato un altro stop, questo inatteso contro il Sassuolo nel posticipo della 31esima giornata. C'è voluto un gol nel finale proprio dell'ex viola Kalinic per evitare la sconfitta interna. In precedenza gli emiliani avevano ottenuto il gol del vantaggio con Politano, quindi per il Sassuolo un punto molto importante in ottica salvezza, per il Milan un punto che probabilmente sì, significa addio ai sogni Champions League e significa campanello d'allarme, perché la concorrenza va e va molto veloce, in particolare la Fiorentina che è giunta alla sesta vittoria consecutiva. Prima avevamo parlato della sfida dell'Olimpico dalla prospettiva giallorossa, ma ovviamente onore ai vincitori, in questo caso la formazione di Stefano Pioli, giunta come detto al sesto successo consecutivo, il quinto consecutivo dalla scomparsa del capitano viola Davide Astori. In questa striscia la Fiorentina ha battuto Chievo, Benevento, Torino, Crotone, Udinese e come detto la Roma, ma quel che più impressione è che ha subito soltanto un gol nelle ultime sei partite la formazione di Stefano Pioli, al quale poi dopo ai microfoni di Sky hanno dovuto fare proprio una domanda su quanto questa rinascita della Fiorentina possa essere coincisa proprio con l'addio al capitano Davide Astori. Ascoltiamo Pioli.
Sì, è la realtà, è un impegno che ci siamo presi, perché Davide è stato il primo a credere in questo nuovo percorso, il primo a credere in questo gruppo, il primo a credere nei giocatori tanti nuovi e tanti giovani e il primo a mettere grande serenità e grande serietà nel lavoro. Purtroppo la sua assenza c'è, ma è sempre con noi, nel nostro cuore, nella nostra testa, e daremo sempre, fin da qui, fino alla stagione, tutti i giorni, non solamente, perché poi dopo al sabato, a domenica si vedono, portiamo a casa i frutti del lavoro che stiamo facendo. Quindi Giovanni ha parlato a nome di tutti e la realtà è questa.
Pioli faceva riferimento alle parole di Giovanni Simeone, uno dei due match winner della sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Fiorentina che grazie ai tre punti conquistati in trasferta sale al settimo posto, a due lunghezze dal Milan, staccando anche la concorrenza. L'Atalanta infatti si è fatta fermare sull'1-1 a Ferrara dalla SPAL. La Sampdoria non è andata oltre lo 0-0 in un derby nel quale la formazione di Giampaolo ha sicuramente creato di più. È mancato il gol che aveva ottenuto anche solo virtualmente un paio di volte il Genoa, ma in entrambe le circostanze la rete era avvenuta a gioco fermo. Ma come detto è stata soprattutto la Sampdoria a fare la partita e a dimostrarsi non all'altezza in fase conclusiva. In particolare Caprari, ex Pescara, si è divorato un paio di gol. Alla fine sui suoi si è scagliata l'ira del presidente della Doria, Ferrero, le cui parole, che tra poco ascolteremo, hanno fatto molto discutere, altro che quelle di Di Francesco. Ferrero:
io penso che sia un'occasione perduta, perché devo dire che abbiamo giocato solo noi, però c'è sta cosa che quando vede la porta è come una donna, va penetrata, non va discussa, avete tira, questo è il senso.
È un messaggio per Caprari?
È un messaggio per tutti quanti i calciatori del mondo, perché chi è pagato per fare gol deve tirare sempre, pure quelli che non te lo pagò, perché il calcio si vince solo facendo gol, se tiri segni.
Adesso a voi l'arduo compito di spiegare ai nostri amici italo-australiani, in particolare gli australiani all'ascolto, le parole di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria.
No, sembra veramente un personaggio di romanzo criminale.
Oltretutto, a parte l'analogia terrificante, quasi criminale per l'appunto, anche l'analisi tecnica è abbastanza lacunosa, per così dire.
Sì, andava anche oltre poi Ferrero, a un certo punto però ha dovuto mettere un freno anche alle sue parole, ecco.
Vabbè, dice, è meglio sorvolare e soprassedere su quanto affermato da questo personaggio, che non è ovviamente la prima volta che si fa riconoscere per questo tipo di affermazioni, ma comunque andiamo avanti, perché il Genoa, antagonista della Samp in questo derby della Lanterna, ottiene un punto molto utile, perché nel frattempo sia il Verona, l'Hellas Verona, sia il Crotone vincono in basso alla classifica.
Sì, è stata una giornata particolare, nel senso che, come detto, il Crotone è tornato al successo grazie a un gol di Simi recuperato dopo 25 minuti battendo il Bologna. Si è mossa, come detto, il fondo della classifica. Lo stesso Verona, che era stato accolto dalla contestazione dei tifosi dell'Hellas, ha vinto un altro match che poteva rappresentare per la formazione di Pecchia forse l'ultima chance di riagganciare il treno salvezza. L'Hellas se l'ha aggiudicato grazie a un rigore trasformato trasformato da Romulo al 30° del primo tempo. In questo momento il Verona è comunque penultimo a 25 punti, il Crotone è ancora in zona retrocessione a quota 27, ma come detto si è accorciata la classifica in coda. E allora ascoltiamo proprio al riguardo le parole del tecnico dei calabresi, Walter Zenga.
Siamo andati in ritiro, ripeto, non per punizione, ma proprio perché abbiamo perso tanti giocatori e l'ultimo è stato Benali a Torino dopo 10 minuti di partita. Avevamo necessità di stare un po' insieme, noi da soli, io con la squadra. E ti posso garantire che abbiamo fatto un ritiro tipo 15 anni fa, a giocare a carte, a stare insieme, a fare delle passeggiate, a chiacchierare. E questo è quello che ci serve e che ci serviva.
Insomma, è servito questo ritiro che Zenga, insomma, si è rifiutato di definire punitivo per i giocatori del Crotone. Crotone, come detto, ha agganciato la SPAL a quota 27 per la SPAL di Semplici, sesto risultato utile consecutivo, ma continua a mancare la vittoria per i ferraresi, che erano passati in vantaggio contro l'Atalanta prima di farsi raggiungere su calcio di rigore. In coda, come detto, il Sassuolo ha ottenuto un buon punto a Milano e sale a quota 30, a quota 29 ci sono il Chievo, battuto nelle circostanze che abbiamo descritto in precedenza a Napoli dalla formazione di Sarri, e il Cagliari, battuto a Verona, e a questo punto traballa la panchina di Lopez.
Bene, allora a questo punto passiamo alla A-League di Serie B, ci occuperemo nel corso della seconda ora. Infatti si è giocata ieri, Dario, la penultima giornata della regular season, e i risultati insomma mettono un po' in discussione soprattutto quello che accade in fondo alla classifica. In cima già lo sappiamo direi dall'inizio del campionato.
Sì, primo posto del Sydney FC, secondo del Newcastle Jets. Il City ha ipotecato il terzo battendo i Central Coast Mariners per 1-0. Nonostante questo, il Victory ieri in rimonta ha battuto il Wellington Phoenix portandosi a quota 41, a due lunghezze dai cugini del City, ma come detto quel che interessa in questo momento è la corsa per il sesto e ultimo posto valido per le finals e dunque per i playoff. In corsa ci sono tre squadre. Il West Sydney Wanderers sale a quota 33 punti grazie al successo per 3-0 su Brisbane Roar. Brisbane Roar agganciato a quota 32 dal Perth Glory. Queste ultime due squadre, cioè Glory e Brisbane, si affrontano proprio nell'ultima giornata, ma poi il match point starà nelle mani del Western Sydney Wanderers. Allora abbiamo chiesto al nostro esperto di calcio australiano Joe Russo come veda quest'ultima giornata dell'A-League in ottica qualificazione alle finals.
Perth Brisbane sabato sera sarà molto interessante, però i giochi non finiscono questi incontri. Ovviamente vediamo il Perth Glory in classifica con 32 punti a pari in merito con Brisbane Roar, anche loro ovviamente con 32 punti in settima posizione. La sesta posizione è occupata dal Western Sydney con 33 punti, quindi le speranze non sono domate né per il Perth Glory né per il Brisbane Roar per accedere ai playoff, ma tutto dipende cosa succederà il giorno successivo, cioè domenica prossima, quando Western Sydney ospiterà Adelaide United. In caso di vittoria tra Western Sydney e Adelaide United, i giochi saranno già fatti. Western Sydney si confermerà alla sesta posizione in classifica, invece saranno ambedue fuori, Perth Glory e Brisbane Roar.
Ecco, ma c'è aria o anche soltanto possibilità di quello che in Italia chiamiamo biscotto, Joe?
Non credo, ovviamente non giocano a tutti alle 3 di domenica pomeriggio in questo senso, per motivi di televisione le gare sono così spalmate su tre giornate. Cominciamo con venerdì sera Sydney FC, Melbourne Victory, poi sabato ci sono tre partite, quindi si concluderà domenica con Western Sydney Adelaide United. Non credo che siano fatti questi giochetti, ma alla fine ovviamente Western Sydney cerca di vincere in casa contro l'Adelaide United, e se l'Adelaide United si presenterà come ieri sera ha fatto qui a Sydney contro il Sydney FC, e i giochi saranno fatti in casa di Western Sydney, nel senso che Western Sydney dovrebbe superare l'Adelaide United, perché abbiamo visto un Western Sydney in forma veramente smagliante sabato sera contro il Brisbane Roar.
Questa era l'analisi di Joe Russo, l'esperto di calcio australiano della SBS, che ci ha parlato di questa penultima giornata della regular season dell'A-League.
Bene, in conclusione torniamo a parlare di sport. Per accompagnarci in quest'ultimo quarto d'ora è tornato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Ciao Dario.
Di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora iniziamo dal ciclismo e dalla tragedia alla quale abbiamo accennato nella prima ora del programma. Alla Parigi-Roubaix infatti morto un corridore belga colpito da infarto durante la corsa.
Sì, un arresto cardiaco mentre pedalava in bicicletta sul pavé, impegnato nella regina delle classiche, proprio la Parigi-Roubaix. È morto così il corridore belga Michael Golaerts, 23enne, il corridore che si è spento quando in Australia erano circa le 7 del mattino all'ospedale di Lille, dove era stato trasportato dopo il malore durante la corsa. Lì per lì era stato soccorso con il defibrillatore, trasportato come detto all'ospedale, ma non è bastato questo. Alla fine a darne la notizia con un tweet è stata la sua squadra, la quale ha specificato che non sono valse a nulla le cure mediche alla quale Golaerts è stato sottoposto. Il lutto ovviamente ha oscurato la grande impresa del campione del mondo Peter Sagan, il quale al momento della premiazione non conosceva ancora le condizioni di Golaerts. Ascoltiamo come il corridore aveva commentato il suo successo.
Oh well, the first time I was fighting for first place in my life in the velodrome, then it was already emotional when we came here. I have to say thank you to all my teammates and team Boransgrohe, because they did amazing performance also during the race. They keep the race under control. And after just happened everything well, I didn't have some bad luck, and I was confident and I can do my sprint good, and it just happened. I'm happy.
Queste dunque le parole di Peter Sagan, il campione del mondo di ciclismo che ha vinto anche la Parigi-Roubaix. Nelle stesse ore in cui si correvano due gran premi, e passiamo quindi ai motori, il gran premio di Formula 1 in Bahrain e quello della MotoGP in Argentina.
Sì, in Bahrain trionfo Ferrari con Sebastian Vettel, che prima ha ottenuto la pole position e poi ha tagliato per prima il traguardo del Sakhir. Era addirittura dal 2004 che la Ferrari non si aggiudicava le prime due gare di un campionato del mondo. In MotoGP in Argentina è successo un po' di tutto, in particolare riflettori puntati su uno scontro tra Marquez e Valentino Rossi, che ha tagliato il dottore fuori dalla corsa. Ma di tutto questo abbiamo parlato con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, al quale per prima cosa abbiamo chiesto proprio conto delle ragioni del trionfo della Ferrari di Vettel in Bahrain. Ascoltiamolo.
È determinato dalla testa, dal piede di Vettel. Vettel è stato bravissimo non soltanto a tenere un ritmo esagerato sin dall'inizio, ma soprattutto a gestire molto bene le gomme. A un certo punto la Mercedes ha provato ovviamente a cambiare le carte in tavola, mettendo delle gomme più dure, quelle di mescola media, su entrambe le monoposto, per cercare di appunto costringere la Ferrari a tirare fino in fondo, perché se si fosse fermata avrebbe evidentemente consegnato la vittoria appunto alla Mercedes. E Vettel aveva una sola strategia a quel punto possibile, quella di tirare fino in fondo con una mescola molto più morbida, montata qualche giro prima, quindi chiaramente col rischio di restare senza gomma alla fine. Cosa che in parte si è verificata, ma appunto la sua abilità è stata quella di riuscire a creare quel cuscinetto di secondi tale per battere appunto Bottas, mentre Hamilton senza la seconda sosta della Ferrari non avrebbe mai potuto, diciamo, scalare ulteriormente la classifica. È stato un grande Hamilton comunque, che ha riscattato il sabato opaco, non aveva fatto una grande qualifica per la verità, malgrado il guaio al cambio, chiudendo appunto terzo e con un sorpasso triplo che sicuramente passerà un po' alla storia su Alonso, Ocon e Hülkenberg, passati contemporaneamente, quindi una grande manovra. Ma tornando alla Ferrari, sicuramente è stata la celebrazione, no, di una Ferrari che parte molto bene in questa stagione, con una piccola ma dolorosa macchia, ahimè, l'incidente capitato al box con Raikkonen, che è stato fatto ripartire, vuoi per la luce che si accende automaticamente, vuoi per una disattenzione dei meccanici, prima ancora che una ruota fosse sostituita, e che ha falciato appunto un meccanico, ma spedendolo all'ospedale. Il tecnico ha rimediato una frattura di tibia e perone alla gamba sinistra ed è stato operato addirittura lì, proprio perché non può viaggiare.
Ecco, in che modo questo ha influito poi sull'atmosfera generale che si è respirata nel box del Cavallino al termine di un weekend altrimenti trionfale?
Ma cioè, resta il dubbio che possa avere in qualche modo forzato la strategia della Ferrari. Cioè la Ferrari, che aveva richiamato Raikkonen per la seconda sosta, si stava forse preparando a richiamare anche Vettel. Oggi, la vittoria acquisita, la Ferrari questo non lo dice, non lo fa nemmeno immaginare. La mia sensazione è che avrebbe cercato di, come è stato poi, di arrivare fino in fondo con quelle gomme, ma diciamo che in quel caso la finestra buona per fermarsi, per poi cercare di fare il controsorpasso in pista sia su Hamilton sia su Bottas sia stata in qualche modo vanificata appunto da questo incidente.
Senti, dicevi di Hamilton e di un sorpasso triplo che potrebbe fare la storia. Chiaramente farà la storia se in qualche modo contribuirà a rimettere in corsa per il mondiale il britannico. Viceversa, verrà ricordato come un momento di puro colore se sarà Vettel a trionfare. Era dal 2004 che la Ferrari non vinceva i primi due Gran Premi della stagione. All'epoca ci riuscì Schumi. Era ovviamente una Ferrari diversa, una Ferrari che era favorita per la conquista del mondiale piloti e costruttori. A questo punto ti senti di poter dire che la Ferrari è quantomeno alla pari rispetto alla Mercedes come possibilità di successo finale?
Ma senz'altro, anzi io direi che se a Melbourne ci eravamo tutti convinti che era stata una vittoria legata anche a circostanze fortunate, questa è stata una vittoria molto chiara. La Ferrari è quindi andata molto più forte, soprattutto al sabato. Il sabato, che era il giorno del dominio del regno della Mercedes, la Ferrari si è trovata davanti, ma davanti non per circostanze. È vero, magari Hamilton non era nel pieno della forma, demoralizzato dal fatto di aver cambiato il cambio, ma nulla impediva alla Mercedes di fare la pole, no? Di piazzare almeno virtualmente le sue macchine in prima fila. Ciò non è successo, e questo sicuramente è buono per la Ferrari. Adesso arriva una pista come la Cina, dove storicamente la Mercedes va più forte, va leggermente più forte, e quindi avremo la prova del 9 lì, in sostanza.
Senti, alle spalle dei big hanno brillato, un po' come a Melbourne, prima però del doppio danno che tagliò entrambe fuori le Haas, con Magnussen che è arrivato quinto, addirittura Gasly quarto, mentre esattamente come a Melbourne hanno deluso pesantemente le Williams, mentre entrambe le Red Bull sono finite fuori. Insomma, sintetizzaci il Gran Premio degli altri.
Ma la grande delusione del Gran Premio è sicuramente Verstappen che ha sbagliato in qualifica andando a muro al termine del Q1, anche se lì c'è il dubbio che ci sia stato un inconveniente di elettronica, e che ha oggi entrato un po' la garibaldina alla Marquez, come ha fatto Marc Marquez in Argentina, e ha praticamente buttato al vento la possibilità di un buon piazzamento. Ma in generale la Red Bull, che è stata sottotono, deluso, perché Ricciardo al secondo giro era già fuori per colpa di un guasto elettronico, la macchina si è praticamente spenta. Un team di quel livello è inconcepibile che possa subire un simile guasto. Se vuoi lottare per il campionato, per le vittorie, non ti può succedere. Le Mercedes sono arrivate con 4 macchine al traguardo nelle prime 2 gare. Gli altri, bene, molto bene la Toro Rosso, soprattutto perché spinta dal motore Honda, il tanto vituperato motore Honda, ha fatto un figurone con il quarto posto di Gasly, anche se ovviamente è arrivato a distacchi abissali rispetto a Ferrari e Mercedes, ma insomma, per un motore giapponese che l'anno scorso praticamente faceva venire le crisi isteriche ad Alonso, si è trattato di una domenica trionfale. Bene, come dicevi appunto, gli altri di dietro, lo stesso Alonso che è andato a punti, la conferma della Renault con Hülkenberg, e tante note positive, e soprattutto la Sauber che va a punti con il marchio Alfa Romeo. Insomma, sono i primi punti grazie ad Ericsson, un pilota che doveva essere tagliato e che invece sta facendo molto bene. Primi punti appunto per il vecchio marchio del Biscione sulle fiancate della Sauber. Mentre la Williams è veramente in una crisi profonda e non so se e quando ne uscirà.
Senti, ha fatto prima riferimento all'entrata alla garibaldina di Marc Marquez. Allora passiamo alla MotoGP in Argentina. Tutto molto particolare, pole position per l'australiano Miller, vittoria per Cal Crutchlow, però alla fine gli appassionati, soprattutto italiani, non possono non concentrarsi sul duello tra Marquez e Valentino Rossi, che ha visto il dottore soccombere di fronte a questo attacco fin troppo a testa bassa dello spagnolo, quale poi dopo è andato a scusarsi nei box della Yamaha, ma è stato rispedito al mittente. È Marquez contro Valentino o è la MotoGP secondo te?
No, in questo caso Marquez ha torto marcio. Io mi ero sempre in qualche modo schierato con Marquez nella diatriba del 2015. Secondo me l'errore nasceva da quella specie di calcetto di Valentino nei confronti di Marquez, vi ricordate, in Malesia. In questo caso invece ha torto marcio lo spagnolo. Ha fatto una gara veramente con il cervello spento, sapendo di dover recuperare, ne ha fatte di tutti i colori. Ne ha fatte le spese Spargarò, ne ha fatte le spese anche Valentino. Non si entra così, non si corre così, in una gara tra l'altro su un asfalto viscido che quindi rende ancora più precario l'equilibrio. fatto veramente una stupidaggine, l'ha piegata pesantemente, ma credo che il clima che si è creato adesso ne pagherà ulteriormente le conseguenze con altre penalità. Valentino si è un po' lasciato andare nel dopogara, ha parlato di un pilota che è pericoloso, che quando lui è in pista ha paura, un po' esagerato, però lo capisco, cioè dopo una gara come questa ci sta che uno, diciamo, lo critichi in maniera molto pesante. Infatti ho detto Garibaldino, ma i garibaldini potrebbero offendersi, perché in realtà è stato molto peggio, insomma è stata veramente un intervento micidiale a gamba tesa che non dovrebbe essere consentito.
Ma visto il precedente di 2 anni fa, quando dopo l'errore, come l'hai definito tu, di Valentino Rossi nei confronti di Marquez, lo spagnolo in pratica decise che il suo mondiale sarebbe ruotato attorno all'ostruzionismo nei confronti del dottore, immagini uno sviluppo a parti invertite ma identico, quindi con Valentino Rossi che deciderà, che in qualche modo cercherà di far pagare a Marquez questo errore, questo brutto incidente?
Ma io ritengo che purtroppo questo avvenirà il clima del campionato. Adesso assisteremo sicuramente a duelli, speriamo soltanto verbali, e con il partito anti-Marquez molto forte. Sono veramente Marquez, per farsi scordare queste cose, dovrà fare delle gare molto diligenti, lottare ma senza esagerare. È un peccato perché è un campionato bellissimo, dove appunto le carte si mischiano facilmente e dove i protagonisti sono tanti.
E questo era Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, che abbiamo ascoltato sia sul Gran Premio della MotoGP in Argentina, vinto dal britannico Cal Crutchlow, che è anche in testa a questo punto alla classifica mondiale dopo 2 prove, 38 punti per Crutchlow, 35 per Andrea Dovizioso, sia sul mondiale della Formula 1, quando dopo il successo di Vettel in Bahrain, il tedesco Della Rossa in testa al mondiale con 50 punti, 17 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton.
Bene, a questo punto, prima di chiudere, Dario, 2 parole magari sul tennis, giornata amara per l'Italia.
Sì, non partiva favorita la nazionale azzurra in questi quarti di finale di Coppa Davis giocati a Genova contro la Francia. I transalpini trascinati da Lucas Puglie comunque si sono imposti nettamente sugli azzurri di Barazzutti e dunque vanno in semifinale, dove la Francia affronterà la Spagna, come dice qualcuno, basta che se magna, e nell'altra semifinale si affronteranno invece Croazia e Stati Uniti.
Bene, noi ringraziamo Dario Castaldo anche per quest'ultima perla e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori al programma che naturalmente torna come tutti i giorni domani mattina alle 8.
sbs.com.au/italian